con questo spostamento d'accento, a casa è diventato un termine che il cui significato non è niente che vedere con la lingua ebraica, è diventato un po' un sinonimo della mia fortuna, che, alla quale bisogna chiedere il numero di tutti che supera l'otto, oppure il risultato di tutto così, per la prossima partita di campionato. Invece qualcos'altro racconta del legame tra uomo e Dio, cerca di dare una geografia all'universo, oltre a quella fisica che già conosciamo, ma voglio essere io a parlarvi, e dunque sono un po' subito il professore Tommy Bussi, che ha raggiunto da Berlino, dove insegna, e l'ebraistica in generale, da tantissimi anni si occupa in particolare di Kabbalah. E a lui chiederei, per il suo conoscere, una panoramica: che cos'è la Kabbalah, quando nasce, perché, da quale confianza nasce, quali sono gli argomenti principali che affronta.
Grazie, saluto tutti, benvenuti anche da parte mia, grazie agli organizzatori che hanno reso possibile l'incontro di questa sera e che mi hanno onorato con l'invito a parlare. La domanda iniziale è una domanda che fa un po' più male di fuori, quindi 10 minuti per vedere la Kabbalah, storia, riassunto veloce e sicuramente difficile. Per collocarla sarà una risposta che è quella abituale di un corso universitario. Siamo alla fine del XII, XII secolo, quando magari con i primi testi, io sono filologo e mi occupo sostanzialmente di testi, la storia di questa disciplina la si può fare con quello che è in atto scritto. Sebbene la Kabbalah voglia essere disciplina segreta, trasmessa oralmente, noi non andiamo per avventurarsi nel passato al suo modo di interrogare i testi. Dove non ci sono i testi, non possiamo sostanzialmente dire niente. Per questo si comincia a parlare di Kabbalah in questo troppo, alla fine del XII, inizio XIII, penisola iberica, Francia meridionale, quando emergono all'improvviso dei testi che di mistica, dei testi di dottrina del segreto ebraico, che hanno una sintassi intellettuale in parte diversa da quelli precedenti. Emergono, cioè, la dottrina cabalistica emerge già compiuta, già organica, apparentemente dal nulla. Non sappiamo bene cosa abbia preparato i testi che noi abbiamo, possiamo leggere, scuole in parte appunto orali o altri testi andati per tutti. Sta di fatto che per la prima volta in questa epoca storica, fine del XV-XV, l'antica dottrina segreta del giudaismo, che ha una storia molto ancora molto vecchia, di a questo punto almeno 1500 anni, cambia in certa misura pelle, mantiene contenuti di cosmografia e di cosmologia segreta, in qualche modo anche di investigazione del segreto divino, già comuni all'inizio dell'era legale, alla fine del periodo cosiddetto intertestamentario, ma si arricchisce di una nuova realtà simbolica e soprattutto, e questo contraddistingue la Kabbalah, il senso scientifico propriamente detto, di una dottrina emanazionistica, cioè di un continuum di emanazione delle forze dal segreto del Dio conoscibile fino nella realtà mondana e fisica. Dottrina il segreto del giudaismo, più questa per noi nuova, che la vediamo per la prima volta nei testi, che deriva dai primissimi anni del 200, significa propriamente Kabbalah. All'inizio è una dottrina sicuramente molto segreta, ristretta a pochi intellettuali, che la coltivano in gruppi separati gli uni dagli altri, che comunicano per lettera o magari viaggiando da una scuola all'altra, si tratta però di pochi individui. Ricordo dei secoli, questo fenomeno, da prima evidentemente in Italia, che però è già ricco, pieno, variegato nella sorta intellettuale, diventerà siamo nel 500, 1500-1550, tra virgolette, di massa, penetrerà nella società ebraica, nei diritti italiani e nei diritti europei, e per almeno 150 anni, 100-150 anni, sarà veramente la forza che plasma, che dà un tratto dominante al pensiero ebraico più generale, perché non solo di cerchie alla devozione, non solo cerchie ristrettissime, ma un pubblico maschile, adulto, specialmente ampio. Questo mi sembra che chi non storico dal punto di vista di penetrazione della società ebraica, nel caso esempio c'è l'eucaristia, il fallimento del messianesimo sabbatiano, con la respirazione all'inizio, quindi neanche la respirazione germana, di paesi di Verpesca, la cabalata lentamente perde questo suo fenomeno, questa sua caratteristica di un movimento che veramente permea il giudaismo. Con questo la cavalata naturalmente non cessa, si sposta dal punto di vista creativo verso l'Oriente, si colora di altri temi, sposandosi, creando il cristianesimo dell'Europa orientale, e di seguito poi la storia quasi contemporanea. Questo in una maniera estremamente rapida e forzatamente in parte generica è la curva storica. Un di fare conto con la storia, fare conto con i testi, con quello che si può pubblicare, che si può trovare, che si può citare. Poi c'è tutta l'altra parte, di cui penso parleremo nel nostro colloquio odierno, che è il contenuto, perché è l'involucro storico. Poi c'è cosa dicono i testi, per me dice cosa vogliono, perché sono stati scritti, da chi. E questo è necessario parlare almeno quanto della concatenazione storica. Direi che chi studia Cabalà deve studiare la storia della Cabalà, deve investire due ambiti: quello dello storico, sapere di cosa si sta parlando, di che cosa oggettivamente è documentabile, ma anche quello che è la storia della cultura, dell'intellettuale, perché questi testi vanno interrogati, vanno capiti, vanno questo è spiegare la Cabalà, non solo praticamente dire chi e dove l'ha scritta, ma provvisamente dire cosa voleva quello che l'ha scritta e come è stata recepita questa intenzione. C'è un altro filone, di cui forse parleremo in seguito, che a me interessa molto, è l'incontro di questo pensiero ebraico con il mondo più ampio europeo, con gli intellettuali cristiani, la nascita di questo fenomeno, quindi la cabala cristiana, che comincia con il Giovanni Colombrano in Italia nel 1486 e che penetrerà profondamente dopo tutto nella cultura europea. Per cui parlare di cabala è un viaggio, per studiare la cabala è un viaggio affascinante sia nell'intimo della produttività ebraica, sia in realtà nella cultura europea occidentale, ma molto moderna, perché la svolta fondante della modernità nel Rinascimento italiano, seconda metà del 400, la Cabalà per in maniera prepotente come mito, come bagagliamento e come disciplina veramente studiata anche nel cuore della cultura europea. Questo è una prima risposta generale alla domanda. Grazie. Cabalà fa parte di una tradizione vasta, molto più vasta dell'ebraismo, il suo libro di riferimento, il Giove, che comincia da altri libri, come Talmud, come il Tanakh. Nell'ebraismo, uno dei punti fondamentali credo sia il riferimento costante non solo a Dio ma all'uomo e alla vita quotidiana dell'uomo. Sappiamo che ci sono 613 mitzvot precetti che l'uomo dovrebbe seguire durante la propria vita, quindi punti con attenzione molto costante alla vita quotidiana, alla vita pratica dell'uomo. Ma questo appartiene più appunto al mondo della Torah e del Talmud. Allora chiederei al Rabbo che cosa aggiunge a Kabbalah, che cosa aggiunge il libro Zohar, come può contribuire alla vita di un individuo ebreo o non ebreo. E questa è la prima domanda.
Sì, però per questa domanda vorrei intervenire sul intervento precedente, perché il professor Fusi ha parlato da filologo dicendo io avrei preso i testi esistenti, quindi siccome i testi esistenti non sono essenzialmente compaiono sulla scena pubblica alla fine del XIII secolo, io comincio da qua. Noi cominciamo da qua, nel senso che anche ragionando da filologi esistono delle tracce che meritano, e questo dovrebbe essere uno dei più recenti orientamenti della ricerca scientifica, che meritano approfondimenti, perché quando i maestri parlavano molto del Midrash, dicevano delle cose in un determinato modo che fosse comprensibile dalle masse, ma la buona parte delle cose che volevano dire l'attendevano in forma nascosta. Questo è uno dei grandi insegnamenti che ci ha dato un mistico di Dalmo nel Ramsando, cioè Cain Luzzano. Cioè, i messaggi che loro mandano erano diretti a piccole cerchie sotto un impiego generale apparentemente innocente. E dietro questa innocenza che va cercata non la concorrenza ma la presenza della parola. Per cui la Kabbalah è compito anche dei filologi andare a cercare in epoca molto remota. Quindi è vero che esplose, sono alcuni testi fondamentali nel XII secolo, ma se uno legge alcuni brani classici, come il capitolo di Sardegna sul carro di Ezechiele, il Talmud, o se legge altri testi, capisce subito che c'è qualcosa sotto. E quindi la Kabbalah non è così giovane, è molto più antica. E ovviamente questo è oggetto di grandissima discussione e sono stati proprio i rabbini italiani a smontare l'idea dell'antichità della Kabbalah, ma è oggetto di discussione molto, molto vivace. Per invece arrivare alla domanda che è stata fatta, che cosa c'entra la Kabbalah, che cosa dà la Kabbalah a un ebreo che è inserito nel mondo dell'osservanza. Il mondo dell'osservanza ha un grande problema, ed è il problema perché devo fare certe cose. Perché l'ebreo è tenuto a osservare una serie di precetti. I precetti dall'inizio alla fine, quelli della durata di intervento, sono 613, poi nella vita quotidiana di oggi, in realtà quelli che vanno osservando sono, tra virgolette, solo 150. Però per adesso li sono numerosi, sono numerosi impedimenti che coinvolgono ogni lato dell'esistenza. Alcuni di questi precetti hanno un senso, è chiaro a tutti che significa non uccidere, non rubare, altri hanno un senso religioso, perché è chiaro che cosa significa il riposo sabbatico, è un precetto religioso che nei suoi modi di espletarsi ha comunque spiegazioni ben chiare e razionali. Altri precetti sfuggono completamente a qualsiasi interpretazione razionale, o almeno si tenta di darle, ma le spiegazioni sono sempre limitate. Ad esempio, le regole alimentari, per andare a precetti molto più complicati, come può essere quello della purificazione o delle ceneri della vacca rossa. Questo è molto poco. Allora, che cosa fa la Kabbalah? La Kabbalah
si inserisce nel grande problema della motivazione dei precetti. Un ebreo osservante sostanzialmente perché osserva le cose? Perché è stato detto nella Torah anche di osservarle, ma questo per molti è più che sufficiente, per altri assolutamente insufficiente. La Kabbalah dà senso alla propria esistenza religiosa. Spiega quello che altri dovrebbero mai poter spiegare e lo spiega parlando in una forma assolutamente interna, autoreferente. Quando la Bibbia, per esempio, dice il maiale, la spiegazione per votare maiale è quella, per esempio, di Genica, che è una spiegazione che può suonare bene a qualsiasi origine. È una spiegazione, diciamo, tra virgolette laica, il maiale fa male alla salute e quindi è più vino mangiato. Però la spiegazione che faccio il tempo che trovo. Il cabalista non fa questa spiegazione che fa bene per tutti, ma fa parte di vita a un mondo invisibile, che dice che esistono del mondo invisibile, diviso in un piano del puro e dell'impuro, del bene e del male metafisico, e che certe creature appartengono alla linea del bene metafisico e altre al male metafisico. Metafisico è una questione abbastanza settoria, ma insomma per allinearci al concetto. Per cui se uno sta determinato mondo viene praticamente afferrato a certe radici piuttosto che ad altre radici. Ed è come che si crea una coerenza interna che poi nel corso dell'evoluzione del pensiero cabalistico diventerà sempre, sempre più forte, al punto tale che nella Kabbalah Ludianica, che esplode anche questa, Ludia muore nel 1568, la Kabbalah Ludianica, l'intero sistema diventa coinvolgente in maniera radicale nella vita della persona. Si spiega che tutto quanto dipende dal dramma primordiale del peccato, in sede al quale il male è stato confuso con il bene. E ovunque c'è una confusione di bene e di male. E ovunque è compito dell'osservante, del medico, come vuole chiamare, di andare a pescare le scintille della confusione primordiale, le scintille di bene, e tirarle fuori dalla sostanza amorfa o maligna che ne contiene, fare una selezione sistematica di questa confusione, per cui ogni azione, ogni precetto che compie secondo i dettagli dell'antica protezione ha in realtà il senso di liberare questa scintilla primordiale. Mettete questo messaggio in mano a una comunità, a un popolo, in momenti difficili della sua esistenza, e questo gli dà un senso completo. Ora la Kabbalah ha questa forza enorme di motivare, di dare nuova motivazione a qualcosa di già esistente, senza muovere una virgola dell'esistente, in perfetta coerenza. Anche questa è un'altra forza radicale, cioè le spiegazioni razionali lasciano il tempo che trovano, che a un certo punto o non sono completamente coerenti col sistema o lo limitano in qualche modo, perché cosa dice, che cosa non lo, invece questo lascia il sistema così come è, immobile dal punto di vista della forma, ma profondamente cambiato dal punto di vista della motivazione. Veramente potete anche controbattere o aggiungere o legare, la mia scarsa conoscenza dell'argomento ho pensato semplicemente a fare delle domande, non essere come l'ultimo figlio della Gadà, il peggiore dei quattro nella scala di Nella, cioè per essere
migliore. Perché non potrei spiegare il prologo filologico che ho fatto. E naturalmente l'episodio di Caridà a Est fa parte del caso della dottrina del segreto ebraica e in metà musica. E quello che mi riferivo la novità questo vanno i tempi, vorrei tornare, è l'intelaiatura simbolica. Io ho parlato di emanazionismo, ovvero il campo cabalistico dello schema delle Sefirot. Ora, questo schema sefirotico come gradazione, come scala di 10 forze che permea il macrocosmo e allo stesso tempo il microcosmo, appare strutturata per la prima volta nei testi del primo 200. Se si prende fra i casi, naturalmente, una cosmologia, una cosmografia segreta, c'è un Torah Passover, quindi il segreto. Si capisce che per i rami esistono argomenti da studiarsi in una serie particolarmente ristretta e da trasmettersi solo chi ne sia degno, ma non appare, perlomeno il testo non ci parla, di questa impalcatura, di questa rete che avvolge il cosmo e la storia secondo 10 gradi che noi definiamo emanazionistici, cioè di gradare l'energia divina dal basso verso il basso o ritornare dal basso verso l'alto. Questa novità, che si tratta almeno in base al fondo di una novità, permette alla Kabbalah di, che al Kabbalista del Medioevo, accogliere uno scatto di interpretazione e di comunicazione. Gli permette la griglia a 10 gradi di costruire una lingua simbolica diversa, affascinante, che lo porta a identificare, a usare lo stesso schema per il cosmo e per la storia. Sostanzialmente nel pensiero sefirotico esiste questo grande albero che campeggia nel cosmo, che è l'albero della divinità del Chaim, ad un tempo schema di radiazione dell'energia divina nella totalità dell'essere e anche schema della storia e dell'esistenza, giustificazione del rapporto tra l'esistenza del popolo di Israele e degli altri popoli. Il grande albero della Torah è al centro del cosmo e come Israele è al centro della storia, è un equilibrio dinamico con le altre forze. La Bisegna ha giustamente ricordato un insieme fondante della Kabbalah, che è quello recepito dall'ebraismo, ma reinterpretato nel discorso simbolico tra puro, l'antitesi tra puro e impuro. Con una sola, e questo è il grande scatto, questo che ha affascinato in maniera incredibile anche i pensatori cristiani come Tito, è un grande scatto interpretativo della Kabbalah, perché gli dobbiamo dire il segreto di una divisione mistica e diciamo così, il mondo non è prerogativa del giudaismo. Ma la struttura sefirotica, nella sua sostanziale semplicità, 10 gradi, 10 livelli di manifestazione di nascondimento e la possibilità attraverso questi due livelli di spiegare qualsiasi cosa. L'ambizione a spiegare qualsiasi cosa, l'ambizione a spiegare il dramma della storia, la persecuzione di Israele, l'antagonismo verso gli altri popoli, la necessità di unificare, perché l'obiettivo del protagonista, già non presento, è l'unificazione, riportare la sinistra nella destra. La sinistra in puro, la destra è il puro, la destra è Israele, la sinistra è la variazione della storia, la rete simbolica della Kabbalah avvolge la Bibbia, avvolge la tradizione ebraica, avvolge i casi quotidiani, avvolge il risposto in un unico sforzo interpretativo che si stacca dalla logica sillogistica, dalle differenze, dagli antagonismi, è, non è, se ha queste caratteristiche, allora non, con la logica inclusiva, completa, 10 varianti, una utopia incredibile, quale altra cultura che ha una logica 10 varianti nel Medioevo? E questo è qualcosa di nuovo, che almeno noi lo vediamo per la prima volta, uno slancio intellettuale straordinario. E non così facile da spiegare in due parole, ma diciamo l'ambizione di questi intellettuali isolati, per quanto ne sappiamo, solitari, a volte un antagonismo in quella comunità, perché ci sono anche episodi di tensione, cominciamo tutti le voci sulla redazione delle storie, che è stato inventato dal suo presunto autore, forse sì, forse no, che in questo modo cercava di far passare delle idee che altrimenti erano marginali. Insomma, la Kabbalah è vero che non cambia nulla delle esistenze che non si aggiunge, ma vuole anche essere un enorme sforzo di pensare e di spiegare, di rendere spiegabile la storia e il cosmo rispettando nella complessità, prendendo il sillogismo aristotelico e prendete una pagina sulle Sefirot, c'è qualcosa di molto più moderno, di molto più ansioso, ferito nella pagina delle Sefirot, perché quella pagina cerca di spiegare e di spiegarsi la realtà, anche il lato scuro, ambiguo e drammatico, reale, senza ricorrere a semplificazioni o a sottofugi sintetici. Questo per chiarire quello che volevo dire novità e quello che volevo dire quella ricchezza intellettuale della Kabbalah come grande esperienza del pensiero non solo di campo, ma in realtà del pensiero europeo, del pensiero al cinema umano. Questa la rende così moderna, così affascinante ancora oggi, anche per chi non è vero e anche per chi non può esprimere le risorse e non percepire quella dimensione che giustamente era, si riponeva come una delle idee centrali della rivoluzione statunitense.
Farei forse anche un esempio per dare un attimo di maggiore semplicità, ulteriore semplicità. Ad esempio, uno dei grandi misteri è quello della creazione del mondo e probabilmente dell'umanità. Allora, ad esempio, dalla tradizione cabalistica, come si aggiunge a quel principio di io creò l'uomo e cielo e la terra?
Ci si aggiunge. Ma bisogna dire che disciplinarmente i tempi di cui si occupa la Kabbalah sono distinti in Maase e Bereshit e Maase e Merkava, dove Maase e Bereshit è l'interpretazione del libro del Bereshit, l'inizio del libro della Genesi, e Maase e Merkava è l'interpretazione del carro, dove quel carro è la visione che il profeta Ezechiele ha all'inizio della sua missione profetica. Sono i due testi che praticamente rappresentano il problema di come Dio ha creato il mondo, quindi il passaggio dalla realtà divina irraggiungibile del solito, infinito, alla realtà materiale. L'altro aspetto è quello della descrizione, per quanto è possibile, della realtà divina che trova nel cammino di Ezechiele, nelle rappresentazioni simboliche, in caso con quattro figure animali umane. Allora, uno dei capitoli fondamentali della Kabbalah è proprio quello della descrizione, per cercare di interpretare come si passa dalla parola divina alla realtà. E qui c'è tutta la possibile espressione della dottrina in cui compaiono idee differenti, comunque il discorso fondamentale che è stato introdotto dal professor Busi è quello della rappresentazione della realtà divina in dieci aspetti, 10 gradi, 10 livelli, che corrispondono alla progressiva realizzazione dell'invisibile verso il visibile. Sono tutti discorsi che comunque riguardano la realtà divina e che sono sempre presentati come espressioni in qualche modo simboliche di ciò che non può essere rappresentato. Più si va in alto in questa scala, meno si può capire cosa c'è. Più si scende e si comincia a rendersi conto di cosa c'è. Questo è il sistema, diciamo, che ha rappresentato, di cui si è parlato, è il sistema sulla base del numero 10. E poi nella Kabbalah, durianica, il sistema viene in qualche modo semplificato la Kabbalah. Cioè, viene sintetizzato in una sorta di 4 mondi, cioè dal 10 si passa al 4, come se i piloti vengono compattati, cioè se i piloti diventano un'unica entità. E anche là si passa alla rappresentazione simbolica dei vari mondi che precedono il mondo reale, a seconda di varie parole che compaiono nelle scritture, l'elsità, asia, velia e così via. Quindi c'è tutta una spiegazione numerologica, ma su questo sono le cose sono estremamente ramificate. E potrei anche aggiungere in appendice a quella domanda precedente che questi problemi che sono tutti presenti alla esegesi e cabalistica, perché qualsiasi cosa uno legga e faccia a proposito di un verso della Torah, di una norma, di qualche cosa, c'è sempre un riferimento a una sefirah, dice questo è l'aspetto di quella sefirah che calza, oppure vai sui testi coriaci, qua c'è il mondo dell'ansia e così via. Tutto questo però è sempre inserito in un contesto abbastanza dinamico e quindi le opere cabalistiche sono molto varie, sono quelli che si occupano specificamente di questi problemi e altri invece che trasfondano i problemi su altre su altro tipo di esposizione. Per cui abbiamo una gamma vastissima di opzioni su come sfruttare il tema della creazione, degli aspetti civili della gradualità del passaggio. È un campo estremamente complicato e poi, tra l'altro, in questo campo non abbiamo ancora parlato, ma soltanto questo ci porterebbe varie ore, è il tema dei nomi di Dio, perché la creazione avviene attraverso dei nomi e Dio si manifesta con dei nomi. Ognuno di questi nomi ha un suo significato, ha un senso nella creazione, però la riflessione sui vari nomi divini è un argomento, anche questo estremamente affascinante, simbolico, ricco di implicazioni, anche questo fa capo a questo problema. Noi stiamo dando in qualche modo semplicemente delle riflessioni sulla complessità della materia. Si parla solo dell'argomento generale, ma non sempre in particolare perché ho solo 32 anni e come si sa fino a 40 anni si deve entrare in profondità della Kabbalah. E allora qui mi rivolgo al professore, se ci può dare anche una versione sul concetto di creazione, quantomeno perché il mondo esiste, forse perché è un po' troppo, come che il mondo esiste e qual è il ruolo dell'uomo in questo mondo, scegliendo una delle tante possibilità di tanta capacità, quella più gettonata.
Ma io credo che il perché rimanga abbastanza fuori dal lavoro capacitivo. E invece la riflessione cabalistica di insegnamento si trasforma e si trasferisce piuttosto sul come. Perché è una domanda
per dire, la schema che insomma suona molto ambizioso.
Chiaramente i cabalisti, invece siccome fa parte tradizionalmente della dottrina del segreto, questa divisione giustamente ha ricordato da questo sembra ma se è riuscito, ma se non va, si può trasferire in termini greci tra cosmogonia e cosmologia, sono i due aspetti, la creazione e la struttura del cosmo. Tradizionalmente c'è un gradiente di segretezza, nel senso che la cosmologia, la struttura, è ancora più segreta della cosmogonia, quindi il che rappresenta un nucleo ancora più segreto, il come il cosmo è strutturato. In questo caso troviamo fatica relativamente molto, di proprietà musica, c'è già nell'apocalittica, già un rama ci sono delle. Ci sono passi cosmologici più o meno segreti, più o meno citati. Per quanto riguarda la cosmologia, questa struttura sefirotica porta degli ovni permette degli ovni fantasi, diciamo così. Vorrei fare questo esempio. Rappresenta parlato dei nomi divini che sono il tema importante della parola. Allora, la recita farà l'inizio del libro del Genesi, perché in recita farà viene usato un nome divino e non un altro. Il cabalista è usato Elohim e non un altro. Il cabalista ha la risposta pronta, che è una risposta tenuta in qualche modo a questo segreto, perché potrebbe confondere, potrebbe creare confusione. Un certo tipo di cabalista dirà che comunque rappresenta una sefirà in alto, perché l'inizio della creazione si passaggio dall'invisibile all'irriconoscibile al mondo, progressivamente al mondo del fenomeno, dell'apparire, della duplicità, della molteplicità della religione. Questo corrisponde nella scala sefirotica alla terza sefirà, le prime due sono inesprimibili, occulte, la complessità del reale, l'ambiguità del reale, l'ambiguità nel senso di due, è più di due, compare solo dalla terza sefirà, per cui che l'origine è cabalista binaria. Come viene creato il mondo? E l'Olimma di Nami contempla il disegno divino che era chiuso nel doppio, nel traccio di questo disegno, il grafene di questo disegno, lo schizzo, che era chiuso nel segreto della sapienza divina, in Cosmano, la seconda sefirà dall'alto, che non agisce, ma contiene in sé il mistero dello schema del cosmo. Vedete come giocando sulla tastiera delle 10 sefirotte, il cabalista costruisce un'altra narrativa, una narrativa che nelle sue intenzioni non è affatto una contraddizione, non fa affatto cessare una virgola di quella del termine della Torah, ma scende in profondità, la arricchisce e la porta alla comprensione. Questa narrativa di fatto però è costruita su un gioco, un racconto complesso, di una trama ma complessa di rimandi attraverso 10 variabili. Pensate a questa contemplazione di un modello delle tracce. Nel Giardino, queste tracce sono scalature sottilissime nello specchio di Cosmano. Viene in mente l'affiorare dell'emozione, l'affiorare dell'intenzione nell'oscurità della nostra psiche. Un primo balbuzio di volontà.
Tutto quello che sto rendendo in termini quasi psicologici, moderni, è presente anche nel segno di allusione nei testi cabalistici. Certo che l'altro vantaggio del segno è poter dire queste cose senza dirle in pratica, senza dirle palesemente. Colui che è intelligente capirà, dice di solito il testo cabalistico, perché in un lessico a 10 varianti, chi conosce le chiavi sa benissimo, pochissimo, inserire le parti mancanti, ricostruire le parti mancanti. Questo che vi sto dicendo che lui non mi ha è un accenno che come è stato ritirato dal principio, è un accenno sottilissimo, fugace. Io però più tempo nell'antica ebraica ho citato il disegno di attenzione fascista, so per esperienza, perché poi la parte di una lettura di fare gli esami dei testi, che quasi nessuno si accorge di questo sottilissimo accenno leggendo il testo, perché bisogna avere una chiave di codificazione che quindi fa possedere questo schema della decisione. Ma se lo si possiede, questa che sorprendente dal principio chi ha il codice capisce quello che l'altro vuole dire, chi non ha il codice non capisce, per cui l'altro sa di non aver fatto danni all'ortodossia ebraica, perché solo chi, forse più di 40 anni, ma comunque è abbastanza maturo per capire l'intenzione, riesce ad arrivare a un peso che si fila. E questo è che ha realtà per preparare. Io stesso in questo momento, in una lingua palese, non posso, per spiegare a voi, per far capire quello che voglio dire, chiudermi dietro lo schema simbolico e in qualche modo accetto un rischio dolorosamente maggiore. La chiave per tutta la palistica serve anche, diciamo così, se sentite l'espressione che stai anche la provata, come protezione del messaggio, che è la protezione del, non solo dell'ortodossia, ma anche in qualche modo dell'ortodossia teologica, perché a un lineare, a un incontro, la tesi che il mondo è stato creato da finale, sicuramente potrebbe fare un effetto di serenità. Posso? Stasera ho dato l'esempio di interpretazione cosmogonica da Tacito nella sua rivelazione del XVI secolo, un'altra interpretazione che oggi è molto famosa, è quella bulgarica come creazione, nella quale la creazione è espressa in forma di karma, con due parole chiave, la parola dello zinzum e la parola della cellulare. Lo zinzum è la contrazione. Il mistero è quello come possibile se Dio occupa qualsiasi spazio che il mondo abbia avuto lo spazio, l'universo è avuto lo spazio. E la risposta a questa domanda è che Dio si contrae. Si contrae e crea un fondo nella sua essenza nel quale fare la creazione. E da questo vuoto di essenza si parte il falso di luce originaria, lo porto, quello che la Bibbia chiama olio, e che oggi potremmo tradurre, tra virgolette, con energia, che si trasforma progressivamente in materia, ma in un gioco progressivo tra energia e contenitori di energia. Questi contenitori di energia sono chiamati simbolicamente cimine, recipienti, con l'antico termine dell'ebraismo rabbinico, e questi contenitori di energia in parte la riflettono, in parte sono trasparenti, quindi si crea un gioco di avanti e dietro, avanti e dietro, al quale sono i contenitori di energia non sono in grado di resistere e alcuni scoppiano, cioè la scivola è lì. Quindi la creazione è presentata in questa forma drammatica che al momento di oggi, per questo è stato molto nuovo, perché a confronto con la fisica di oggi che parla di Deep Bang, questo è profondamente
suggestivo di qualche cosa che possa trasformare la mistica in fisica. Ora non c'è nulla di più rischioso di questo gioco, ma è un gioco estremamente suggestivo. E questo è uno degli aspetti della, diciamo, della seduzione per tanto che avessimo. Quando poi interpretati è vero che secondo le regole tradizionali non ci si dovrebbe occupare di Kabbalah se non dopo una tenuta di quasi 40 anni. Dopo che tradizionalmente si dice una persona si è riempita la pancia di tutto lo scibile, alacrimo, di tutto lo scibile ritualistico talmudico. Quando la persona si riempita delle cose, a questo punto a 40 anni può cominciare a entrare in quest'altro mondo. La cosa è paradossale perché l'unico di cui abbiamo parlato muore a 38 anni, è il grande rivoluzionario della mistica ebraica, così come ne abbiamo parlato, la scelta in Luzzato muore a 39 anni. Non ci arrivano i tempi che apparisca a 40 anni.
Capitolando, se c'è un attimo bisogno, abbiamo una grande luce, una grande energia che copre ogni cosa, a un certo punto si ritrae, si crea un vuoto, in questo vuoto nasce il mondo, ciò che rimane della luce e poi la divinità nel mondo sono le Sephiroth, che vuol dire in infinite combinazioni spiegano un po' ogni cosa. Tra l'altro non voglio ricapitolare le Sephiroth, ma potrei parlare di 10 Sephiroth e contento di mandare in codice tra l'altro. Quali sono le Sephiroth e un attimino cosa rappresentano con un chiese? Il mio punto è una semplicità del corpo, cerchiamo di trattare un pochino della complessità del linguaggio catalitico. Nel senso che si possono ricare, si possono dire, ma bisogna regolarsi, cercare di raggiungere il livello di intensità mentale di questi autori e risolto molto alto. Ad esempio, il processo del Sun è un pochino il concetto del riassunto. Il ritratto della luce, grazie a questo vuoto, dai margini, è una strana metafora, è una sinestesia, se pensate, perché nel discorso giuliano la luce si comporta come un liquido e quindi torna a riempire il vuoto. Questo è affascinante. Lui che si va a dire essere capace di sta scritto pochissimo, perché quindi diceva perché è scritto pochissimo, lui diceva perché quando cominciava a parlare una immagine si aggiungeva all'altra, un mondo si andava a sedimentare su un altro e non era più capace di controllare il discorso. Ma era anche quello questo caratteristico di questo linguaggio politico. Il processo sinestetico, tutte le metafore diventano, questa è la mia esperienza di insegnante, cercando di spiegare la Kabbalah Luriana, il primo passaggio che faccio è immaginatevi, di dire ai ragazzi, immaginatevi questa luce come un liquido che si muove alla dinamica dei fluidi e occupa lo spazio in cerchi concentrici, cioè come se fosse un regolo d'acqua, un effetto, quello che succede in una spiegazione di Saint Vital, che è la più diffusa, non avendo scritto niente lui, ma noi diciamo ieri, lui ha risolto, Saint Vital parla di contrazione in un punto solo, questo punto è Malchut ed è allo stesso tempo la pietra di fondamento del Tempio di Gerusalemme, per cui anche la luce che si concentra nel cuore, nell'identità, nella fisicità ebraica, questo punto di concentrazione a livello terrestre, il tempo di Gerusalemme. Nel vaso che si è creato, la luce torna a fluire come in una cisterna, l'acqua torna a fluire, in 10 cerchi concentrici,
che sono il primo livello Sefirot. Il problema è che, come ha detto l'Agostino, quando questa luce dopo il figlio entra, fa un cerchio, fa un altro pezzo rettilineo, un secondo cerchio, un terzo cerchio, un terzo cerchio. Il problema comincerà quando la luce si diffonderà in un'altra maniera, i chelim, i vasi, e allora, dopo i primi tre, che reggono, tre conformazioni che reggono questo impatto dell'energia luminosa divina, le successive sette si romperanno su questa luce. Lì, nella rottura, si creano dei corsi di luce prigioniera che l'intervallista dovrà volere vivere. Per cui, questo che a noi sembra trattato un manierismo sovraccarico quasi barocco, in realtà siamo nella seconda metà del 500, all'inizio del 600, un sovraccarico di immagini, serve a Cavallista per parlare dei gradi del trapasso tra conoscibile e inconoscibile. Cavallista è molto attenta a non contendere e a parlare ad esempio di una pluralità di mondi, cosa che anche questa potrebbe sembrare in contrasto con il tavolo racconto biblico. Invece la rabbinica cosa faceva Hashem prima di creare il mondo, ne creava anche e ne distruggeva, questa è già un'interdata, già non si trattava. Nella Kabbalah questa molteplicità di mondi, questa complessità, questa tutta una libera complessità della Kabbalah è portata alla medesima grado, così parla di centinaia, di migliaia di mondi, ciascuno dei quali ha una sua logica effettiva. Questo mi sono sottratto alla spiegazione semplice di Sefirot, cercando di insegnare agli studenti che di solito non hanno un background giudaico questa materia, che è insegnabile come tutte le materie, ha una sua logica, una sua grammatica, una sua sintassi simbolica, come diceva Rabbi, quindi uno cerca di scherzarsi invitando i ragazzi, invitare i ragazzi, gli studenti a che avanzata, che ci dedica anni e anni a questa materia, al silenzio, alla riflessione, alla complessità, all'accettazione del simbolo, del paradosso, della contraddizione, parlando di logica aristotelica, ecco, dimenticatevi il principio di non contraddizione, perché il testo cabalistico vive di una logica diversa. C'è stato che ad esempio ha paragonato la logica di Matte Blanco, la logica onirica, la logica della psiche, la logica cabalistica. Uno degli effetti di questa logica di Matte Blanco è se hai diverso da B, segue che hai uguale a B. Se hai maggiore di B, segue che B è maggiore di A. Questa, dovete immaginare la pasta degli studenti tedeschi di Berlino, quando è rimasto queste norme, sperati ora all'inizio, però con quello bisogna andare a conto, altrimenti meglio chiudere questo programmistico che è necessario. Io voglio che fosse rispetto a voi a portare. Allora, senza fare pubblicità commerciale, se voi uscite qua c'è un locale, c'è tanti locali dell'area del Veneto, un locale dove si vende cibo cucino. Che è chiamato, il nome del locale è Sagat, è una sigla di Dio, è un nome cabalistico. Sagat è la sigla di tre, Sefirot, Chesed, Gevurah, Tiferet, perché Sefirot, secondo le varie possibili esposizioni, possono essere esposte anche a tripette, sono tre tripette, più l'ultima, non tutte. Tre tripette che fanno dire per il conoscimento veramente eccezionale, sorprendente dal punto di vista storico-tipologico, che fanno dire a
Ah, ed è appena possibile, c'è un titolo su questo argomento, che in realtà il cristianesimo non è che una forma di Kabbalah rivelata, perché è vera della divinità che arriva dalla Kabbalah. Si potrebbe ragionare alla rovescia, ma appunto questo è quello che dice il Mosè. Allora, perché sono a triplette, appunto, dalla considerazione del Zecchiotto a triplette? Perché i primi due elementi, ma poi questi sono stati intercambiabili, di ciascuna di queste delle ambiente rappresentano caratteristiche antitetiche, il Kesef e la sintesi, con cui il Kesef è l'amore o la passione, Gevurah è la forza o la grandezza, e quindi sono gli attributi opposti dell'amore rispetto alla giustizia e dei grandi conflitti esistenti, e ti fede per la gloria è in qualche modo la sintesi di questi due. E questo poi si esprime in una termine che è un concetto da pressione che si ritrova dappertutto, come vediamo in qualsiasi rappresentazione, e quello della necessità appunto di comporre gli opposti per creare un triangolo più solido di sintesi. Che sia questa l'insegna del ristorante dimostra come questi concetti escono dai libri dotti e dalle discussioni sostanzialmente incomprensibili alle grandi masse e diventano il nome del ristorante. Ora mi collegherò direttamente anche io al cibo. Abbiamo parlato di mondi, uno di questi mondi che penso che conosco parzialmente, naturalmente è il nostro, e gli altri, tanto al cibo, se qualcuno dovesse raggiungere mondi troppo alti, abbiamo preparato anche un piccolo aperitivo per riportarvi poi giù al mondo della materia, ma quella domanda era: questi mondi in che relazione si trovano e da chi sono abitati? E noi esseri umani nel nostro mondo che ruolo abbiamo rispetto a questa struttura di infiniti mondi creati?
Se rimaniamo sul piano alimentare, così ci viene a dormire.
Non ci mangio.
Una delle regole del complesso delle norme alimentari ebraiche è quella che tradizionalmente viene espressa nella Bibbia sotto forma del divieto di cucinare il capretto nel latte della madre. Cucinare il capretto nel latte della madre. E gli ebrei o se tanti sanno che nella nostra tradizione questo non significa soltanto che è proibito cucinare il capretto nel latte della madre, ma significa che è proibito mescolare comunque nella propria alimentazione o nella cottura, anche se non mescolare l'alimentazione, tutti i derivati del latte con qualsiasi derivato della carne. Quindi noi separiamo carne e latte nell'alimentazione. Questo è un problema che la Bibbia ovviamente lo spiega, e meno male che non lo spiega, perché se lo spiegasse sarebbe ancora più complicata la spiegazione, quindi meglio che lasci il dubbio. E quindi su questo problema si apre la domanda: ma perché? E allora ci sono tante spiegazioni possibili, per esempio la spiegazione che dice che questo era un rito pagano, e quindi la Bibbia ci vuole allontanare dal rito pagano, c'è la spiegazione che dice che mangiare carne insieme all'altro fa male alla digestione, quindi è meglio di no. C'è qualcuno che dice, però non fa per la donna, che è afrodisiaco, quindi potrebbe dare un certo controllo. Cosa dice lo zoo? E voglio ricordare uno storico delle religioni, un amico che è scomparso da poco, un tenente, che una volta scoprì questa cosa, è rimasto straziato perché stava spiegando la prima e cercava di capire. E lo Zohar dà la spiegazione di questo. Lo Zohar dice, in termini dello Zohar, sotto c'è una sostanza, lo Zohar dice che la ma star vivo per salvare la famiglia, perché la carne rappresenta la giustizia, o meglio l'esercizio forte della giustizia, e il latte rappresenta la misericordia. Di fatto, per mangiare la carne dobbiamo mangiare, ma mangiare un animale, per bere il latte basta mungere senza operazioni cruente dell'animale. E quindi si tratta di mescolare un atto cruento con un atto incruento, tutto il nostro rapporto con la realtà è completamente differente. Arriva lo Zohar che ti dice che sul piano cosmico, universale, e questo è l'impatto per sopra e sotto, sopra e sotto, sopra e sotto, che dobbiamo osservare. Se noi misuriamo le cose, confondiamo le cose che non vanno confuse. E a proposito della domanda che ci porta a questo, se uno legge un autore che adesso è fondamentale nella storia della Kabbalah, che diventa fondamentale così in generale nella storia della scientifica, nel mondo scientifico oggi il nome filologico fondamentale è Moshe Ibel. Allora Moshe Ibel quasi in ogni pagina del libro in cui usa la parola teologia, che il professor Busi vi spiegherà meglio. La teologia è qualche cosa che interviene, fa vedere come l'uomo può modificare le realtà superiori in virtù dei suoi poteri, cioè non c'è. Non c'è, immagino, per quanto conosca, il professor Busi riconosce, perché da tradotti la parola teologia non è riscontrabile nei titoli cabalistici e teologici. Però c'è una coincidenza interessante, c'è un termine che compare nei testi cabalistici, il termine aramaico, che è Sfor come teologia, che rappresenta lo stesso concetto, ed è Itaruda. Itaruda significa risveglio, e i termini cabalistici ci scrivono, distinguono tra Itaruda città, Itaruda il male. Il termine stata è risveglio in questa terra, cioè quando una persona fa una buona azione si sveglia, e la buona azione fatta qua sotto determina un risvegliarsi in alto. È un tema fondamentale della Kabbalah, quello che come dall'alto ciò che succede in alto ha un uso in alto nel mondo superiore, ha un uso nella realtà inferiore, così quello che succede qua in basso, che sia in bene, che sia in male, ha un influsso nella realtà superiore. La domanda non è che succede di sopra, sopra sta aspettando quello che noi facciamo da sopra, perché se c'è la vita di data sopra ci sarà una benefica composizione. E quindi gioco tutto questo. E questo ricordiamo che questo è il mio fondamentale, a che serve la cabalata per te? Non solo a spiegare i grandi sistemi della reazione per dare senso alle azioni che si fanno.
Se vuoi che ci facciamo più punti andiamo sopra, più migliori azioni facciamo, più punti andiamo sotto, e il cosmo in generale migliora. La tua situazione.
Sì, poi c'è il tema. Il tema del cabalismo, quello dell'unità della divisione.
Sì, e conseguente.
Una osservazione alla teologia che secondo me dimostra come sia a volte rischiato ricordare l'esito critico del pensiero platonico o greco in campo cabalistico. La teologia storicamente già ambito dei pensatori del platonico proprio è una forma di influsso costrittivo delle gerarchie angeliche e celesti, nel senso che l'azione dell'uomo se diretta costringe il Dio a comportarsi secondo la intenzione dell'orario della luce. E chiunque il nostro giudeismo sa come questa costrizione sia improvvisato il campo di Gesù. Per cui l'imparuta Gioarco naturalmente aveva affinità con la teologia, ma si basa su un rispetto, un gioco di rispetto e su una responsabilità dell'umano che certo non si trova in essere disimprovisante. Ecco, io sono molto queste parole sono accattivanti, ma sono anche un po' scicche dal punto di vista intellettuale. Io sono molto cauto nel mescolare, sono così, tante carne dal punto di vista storico che non lavoro. Così come la profetica, che è uno dei cavalli di battaglia, è stata uno dei cavalli di battaglia di Moshe Mendel, come sapete, come alcuni forse sanno, la parola estatica non esiste nel greco medievale, avevo anche parlato sempre di Kabbalah Nevuit, di Kabbalah profetica, non estatica. L'estasi del cabalista non c'è. È un percorso però anche di Abramo Polacca, e certo non c'è l'esperienza, non c'è lo spaesamento e la perdita del sé, del sì. Il cabalista e ambulato nei suoi testi segue un cammino che è rigorosamente statico, è rigorosamente di autocontrollo ed è rigorosamente di riconoscimento della trascendenza e di facilità del creatore. E questo è un punto di vista così di storia dei religiosi. E il dubbio, giustamente lo rilevava tra questi, che la lezione e la deduzione e il compimento del risorto abbiano un esito continuo, ma solo in quanto l'azione e il compimento del risorto si accordano, rispondono a una chiamata divina, l'intenzione divina. L'uomo ebreo è creato per compiere il risorto e se si compie il risorto ricade dalla sua divinità di uomo, di immagine e somiglianza al creatore. E direi che in questo si risalta quello che è l'umanesimo cabalistico. La Kabbalah ha una vocazione umanistica, nel senso che come l'uomo si applica il nostro mondo, l'uomo, la sua complessità, nel male e nel bene della sua natura, che è volontà, sia il male che il bene, nella sua storia, che è volontà, che sono volontà dell'unico Signore dell'universo. Non c'è altro che un dialogo sostanzialmente tra l'uomo e Dio nel mondo della Kabbalah. Un dialogo a 360 gradi, con una forte esplorazione della negatività, perché la Kabbalah ha un fortissimo interesse anche per il lato futuro della storia e dell'essere. Non è una dottrina così oleografica e inzuccherata di buona volontà nelle sue intenzioni, è anche una dottrina molto arguita di dolore e di negatività.
Siamo arrivati al tempo delle domande, cosa che li fossero. Ecco l'argomento.
Mi faccio vedere il discorso, non mi piace analizzare senza farmi vedere. Allora, la prima parte di libertà di Dio, in realtà assoluta, di fatto, di libertà. Allora, se io, essere umano, e devo rivolgermi a Dio, mi rivolgo a Dio praticamente attraverso questa preghiera per chiedere un intervento o per chiedere un intervento. Allora, attraverso questa preghiera, io faccio delle chiedere anche nel grande libro del professore, e accade una specie di condizione, cioè la libertà di Dio praticamente diventa limitata, o potrebbe essere limitata, dal fatto stesso che noi si costringa a dire in una determinata maniera o a farci capire in una determinata maniera. Era su questo che volevo un chiarimento. Cioè, Dio è comunque sia sempre libero, anche se noi andiamo attraverso una serie di canali che poi ci porteranno alla conoscenza o che poi ci porteranno a vedere ciò che praticamente si richiede nell'ambito della nostra realtà, che certamente non è quella di prima, oppure Dio in fondo, attraverso questi canali, subisce una completa costrizione. Grazie.
Come il fatto dell'esperienza religiosa ebraica, la preghiera è uno dei mezzi di contatto con il sacro, ma non è in modo preferenziale ed esclusivo, perché la preghiera si deve inserire coerentemente con il comportamento. La preghiera, per quanto riguarda la preghiera ha degli obiettivi che la tradizione platonistica sottolinea in maniera assolutamente ardita, che la tradizione precedente avrebbe avuto un contemporaneo non avrebbe avuto il coraggio di dire. Ed è nell'ambito della realtà divina che si manifesta nella storia un tentativo di ricomposizione di una frattura divina. È come se l'unità divina si fosse interrotta a causa di variazioni, è come se ci fosse un esilio di una parte della realtà divina, e quindi è compito delle nostre azioni, della nostra preghiera, di ricomporre questa realtà. E quindi noi in qualche modo aiutiamo con le nostre azioni e anche con la nostra preghiera questa ricomposizione. Se poi questa ricomposizione avviene, ricomposizione l'immagine ricorda un po' di tutta quella di un circuito elettrico in cui si stacca il filo, se si stacca il filo la corrente non passa più. Se noi ricomponiamo questo circuito, la corrente riprende a scorrere e arriva verso il basso. È una delle imprese più importanti che anche grandi, ma chi gira in questo mondo e chi si muove in questo mondo deve fare, e quindi cercare di intervenire in questo senso nella realtà. È un'immagine molto attiva, che deve entrare nel mondo.
Posso aggiungere che questo senso di costruzione non esiste sostanzialmente, oppure non è corretto leggere appunto in senso propriamente chirurgico la preghiera cabalistica. C'è un elemento però discusso, discutibile, e in alcuni settori del giudaismo rifiutato. Dobbiamo dimenticarsi che esiste una esistita sin dal suo naso, e prima della prima notizia rispetto alla Bahia e dell'azione dei cabalisti della Francia meridionale che noi abbiamo, è un testo di polemica anticabalista scritto poema della Sicilia del 1240. Quindi un'opposizione alla Kabbalah è esistita al tempo del nascere, dell'emersi, del storico di questa Kabbalah. Cosa dice questa posizione? La Kabbalah ha un rischio, nel senso che questa visione per l'integrità dell'astrofismo, questa visione specifica, potrebbe significare che io indirizzo la mia preghiera alla specifica che persiede una certa azione anziché a Dio direttamente. E quindi ricorro a intercessori, a un'intercessione, in maniera non visibile da quella dei santi nella tradizione cristiana. Questo per darvi una notizia storica della complessità e anche della recensione discussa, non sarebbe il giudaismo se non ci fosse stata discussione, dell'opposizione alla catena. La preghiera catalitica, che come ha ricordato Erasmo, non è neanche nella Kabbalah la unica chiave, la chiave centrale, ha suscitato dei dubbi, e storicamente già nel 200, perché questa idea di conoscere la sperata guarda, di rivolgere la propria intenzione, la propria carvanà a quella sperata, per arrivare all'attributo corrispondente di Dio e trovare in qualche modo una via diretta, preferenziale, sembra violare, se non la libertà di Dio, il rapporto diretto, aperto, palese e in qualche modo di remissione alla volontà divina, che è una delle caratteristiche fondanti, questa trascendenza divina è una delle caratteristiche fondanti del giudaismo. Quindi, direi non teologia nel senso non platonico, ma la preghiera catalitica è un problema, è una ricchezza della Catalana, un problema teologico aperto, che ha suscitato anche all'interno del questo giudaismo dei modi di rifiuto. La preghiera dell'ebreo che deve rivolgere al Signore trascendente conoscibile, al Dio di Israele, e non alla Sefiradina o al Tutto o al Durante. Questo potrebbe essere una forma, se non di protezione divina, del divino, di intercessione che il giudaismo intimamente riuscita. Nonostante io anche di vent'anni che farà, metterei in guardia una lettura pancatalistica del giudaismo, cioè la Català non è una che una delle ipotesi, una delle più ardite, forse più affascinanti dal punto di vista intellettuale, del rapporto tra ebraismo e trascendente, tra ebraismo e mistero del cosmo. E quindi i casi della preghiera sono oggettivamente arrischiati e hanno storicamente suscitato anche fiere opposizioni. Già
Grazie. E a nome mio mi sono presentato in finanzio di Torma, a nome dell'altro curatrice della Piazza della Sezione, che vi ringrazio di cuore per la presenza, vi invito a seguire il festival, vanno ancora nei prossimi giorni, a partire di questa sera, se no, perché saremo al giardino dei Vinci, provvisivi a casa. Grazie a tutti, grazie, grazie, lo successo di tutti, grazie.